L'Osservatore Romano.
160 anni e non li dimostra.
Ora anche in digitale.
L'Osservatore Romano, lo leggo, e sarebbe bello che voi lo leggiate.
Per non smettere di pensare e lasciarsi sorprendere dalla realtà. L'Osservatore Romano digitale.
Ogni giorno, per voi, a meno di 6 centesimi. Per le modalità di abbonamento, digitate osservatoreromano.va.
Il mondo alla radio.
Nuovamente bentrovati da Stefano Leszczynski in studio per questo secondo approfondimento su Radio Vaticana Italia. Roberto Colangeli e Stefano Sparro ci seguono ancora per la parte tecnica e per la regia, e in questo secondo spazio noi parliamo di una figura storica e importantissima per la Chiesa, che è la figura di San Galgano, cavaliere eremita, santo per l'appunto della Chiesa Cattolica, vissuto nella seconda metà del XII secolo, e parliamo anche di quella che è l'importante realtà della confraternita di San Galgano e dell'Accademia collegata alla confraternita. Tra l'altro ci sono delle importanti novità anche che per quanto riguarda l'attività dell'Accademia e della confraternita, che da quest'anno hanno una pubblicazione periodica di studi dedicati a San Galgano. Ne parliamo con i nostri ospiti che sono in studio: Eugenio Susi, storico e studioso di geografia, oltre che membro della confraternita di San Galgano. Quindi grazie per essere arrivato fin da noi.
Grazie a voi, buongiorno.
E grazie anche a Fausta Speranza, ispiratrice di questa trasmissione, collega di Vatican News. Grazie Fausta per essere ancora
grazie
con noi.
Grazie a te Stefano, un saluto ai nostri ascoltatori.
E poi sentiremo ovviamente in un'intervista registrata da Fausta Speranza anche il contributo del professor Andrea Conti, che è il priore della confraternita di San Galgano. Innanzitutto però io vorrei chiedere al professor Susi qual è l'importanza oggi di una figura come quella di San Galgano, qual è la sua attualità, perché può essere così interessante parlare di San Galgano e tornare a studiare quella che è la sua vita e il suo tempo.
Beh, sicuramente San Galgano è una figura di grande fascino perché attira moltissimo per la sua vicenda personale, vissuta attraverso delle esperienze oniriche, quindi è un personaggio affascinante, ma soprattutto ciò che oggi è spendibile è la radicalità della scelta. Lui è un cavaliere che abbandona tutto per seguire Cristo, sceglie come segno tangibile della sua scelta la sua spada che pianta nella terra e vive come si dice, more patrum, cioè come gli antichi eremiti. Quindi è una scelta radicale di cristianesimo radicale che attirerà presto poi dei seguaci e crea una comunità di eremiti.
Tra l'altro un personaggio affascinante, lei diceva come sono affascinanti i luoghi di San Galgano, che poi tutti probabilmente, tantissimi conoscono, no? li visitano magari nelle escursioni estive, durante nel corso della loro vita, posti come l'abbazia appunto di San Galgano, che tutti
assolutamente,
hanno
assolutamente, perché è un luogo di grande fascino, proprio perché sono rimaste, purtroppo per i crolli che ci sono stati nei secoli, sono rimaste soltanto le mura. Questo aumenta, no, questa fascinazione del visitatore.
Però è importante invece dare una corretta lettura anche a questi luoghi.
Esattamente,
no?
Perché spesso sono state oggetto i luoghi e la storia di Galgano di interpretazioni bizzarre, sensazionalistiche, che di fatto poi dagli studi, dalle risultanze degli studi scientifici fatti nel corso da me e da altri nel corso di questi anni non trovano ragione più di esistere. Tante affermazioni sono soltanto così più un divertissement letterario che viene fatto che una ricostruzione storica secondo le metodologie scientifiche che devono essere usate per ricostruire queste vicende.
Eugenio Susi, però io non resisto, quindi sgombro subito il campo dalla parte più banale, la mia domanda, la più banale delle domande. Ovviamente a San Galgano c'è una spada conficcata nella roccia. Ovviamente lei ci sta spiegando e poi ci spiegherà bene qual è il senso di questo simbolo, ma molti continuano a indicarla come una spada riferibile alla leggenda di Re Artù.
Allora, se noi leggiamo le fonti, dall'inizio si parla di spada nella terra, quindi poi la spada come è sistemata oggi sicuramente è una sistemazione successiva. Le interpretazioni che sono state fatte, ce n'è una in particolare che addirittura vorrebbe rovesciare le cose, cioè dire che dalla storia di Galgano parte tutto il ciclo arturiano, questa è veramente surreale. C'è stato un uso da parte di chi ha promosso il culto lì e allora, in quel momento, forse un uso intenzionale delle assonanze che ci potevano essere tra la vicenda di Galgano e il ciclo bretone, che cominciava sicuramente a essere conosciuto. Il vescovo volterrano, che proprio era in carica al momento del processo, è noto perché era un uomo di aveva una corte di una certa importanza, è il personaggio menzionato per chi ha qualche ricordo scolastico in quel primo componimento della lingua italiana che si chiama Salvalo Vescovo Senato, scritto da un giullare che parla di questo vescovo e lo ringrazia per la sua liberalità, i francesi direbbero per la sua largesse. Quindi è ovvio che in queste piccole corti feudali lui ha una signoria territoriale, oltre a essere vescovo e conte, nella sua corte probabilmente questi racconti venivano conosciuti, venivano recitati, cantati probabilmente.
Diciamo che non è soltanto quindi una responsabilità contemporanea quella di aver sfruttato la simbologia di San Galgano per scopi un po' pubblicitari.
Probabilmente no, però poi è una cosa che succede lì allora, in quel momento. Dopo, tutti gli agiografi successivi, tutta la storiografia senese di età moderna di questo aspetto non si interessano proprio, quindi non è stato un qualcosa di localizzato in quel contesto, una scelta quasi un tentativo subliminale di far apparire Galgano come il santo di tutta quella piccola nobiltà di cavalieri che erano lo zoccolo duro della signoria territoriale del vescovo di Volterra. Quindi lui gli aveva costruito, in qualche modo gli aveva dato un santo: questo è il vostro santo, è come voi, quindi era un modello proposto, però questa cosa dopo si perde immediatamente.
Che quella simbologia, insomma, della spada conficcata nel terreno è in realtà molto seria, molto importante anche nel interpretare la conversione. No?
Esattamente, lì è la rinuncia a uno stile di vita, esatto. A uno stile di vita che non è è anche il discorso delle armi, ma è proprio tutta la vita la vita del cavaliere, quindi un taglio netto con il mondo, la spada diventa croce, esatto. E quello diventa il centro della sua vita. Questa è la lettura più corretta che se ne può dare oggi.
Insomma. E questa ci piace molto come lettura. Fausta Speranza.
A me la prima domanda che viene in mente, ecco, tra tante vicende storiche, 1185 questo Papa Lucio III si occupa di San Galgano per aprire un processo di canonizzazione. Mi viene da chiedere, tra tante anche altre esperienze o simili o similari, insomma, che si vivevano proprio San Galgano, proprio il santo di cui stiamo parlando noi, come mai?
Allora, per capire questo bisogna innanzitutto due parole rapide su Lucio III, perché è un pontefice che è stato molto sottovalutato per colpa di qualche storico contemporaneo che lo ricorda come uomo di poche lettere ma molto pio. In realtà era un uomo di grande esperienza curiale e politica. Parliamo del 1185, lui era cardinale dal 1138, quindi un grande esperto. In quel momento storico particolare lui probabilmente, come dice un grande, come ha scritto un grande storico italiano, Ovidio Capitani, lui ha un progetto politico molto, molto chiaro, molto lucido. I comuni stanno diventando una realtà sempre importante, le città sono importanti, e quindi vuole che, mantenendo questo rapporto che poi in quel momento è conflittuale con l'impero, vuole però che l'autorità del pontefice e della curia pontificia sia per quanto possibile molto presente in queste realtà, e quindi ciò che avviene nei territori delle città gli interessa. Una figura come quella di San Galgano è importante anche perché è un modello spendibile. Spiego il perché. Pochi mesi prima dell'inquisizio in partibus, il Papa si era incontrato con l'imperatore a Verona, dove aveva la curia, e tra le tante cose, le discussioni che non arrivano a buon fine, ma su una cosa si mettono d'accordo, e è il contrasto all'eresia. Quindi tutti quei movimenti pauperistici che tendevano a essere delle forze centrifughe dovevano essere in qualche modo arginati, e lui emana questo canone importante che si chiama Ad Abolendam, questa Costituzione, dove enumera quelle che sono le eresie note a suo tempo, quindi eresie dualiste, catari, i poveri di Lione e altre, e chiede all'autorità politica di aiutarlo, di intervenire. L'autorità politica è chiamata a intervenire. Quindi avere un santo il cui percorso, da quello che riusciamo a ricostruire, si è sempre svolto sotto l'egida dell'ordinario diocesano locale, e che quindi non è una forza centrifuga, ma è una forza che vuole avere una radicalità ma nell'ambito della propria diocesi, sotto la direzione del vescovo, allora è un modello che vale la pena di portare avanti, di far conoscere, e quindi merita l'intervento, la riserva pontificia per la canonizzazione. Da qui la nomina della commissione, che ovviamente questa canonizzazione è stata richiesta, c'è sempre una petizione, una richiesta che sarà partita sicuramente dai vescovi volterrani, forse addirittura dal predecessore di Ildebrando, Ugo, che è il primo, da quello che deduciamo dalle fonti, che si è interessato di Galgano, probabilmente ha seguito l'evoluzione di questa, la nascita di questa piccola comunità eremitica, e che si reca sul posto anche per verificare i miracoli che avvenivano. C'è una testimonianza nell'inquisizio, cioè negli atti del processo, in cui si parla di Ugo che sta lì, Ugo, vescovo di Volterra, che interroga le persone che sui miracoli avvenuti, quindi c'è un interesse diretto.
Quindi non solo fascinazione, insomma la spada, ecco, che ci può portare oltre, ma un significato veramente profondo legato alla figura di questo santo.
Condensato in un periodo abbastanza ristretto della vita di Galgano, perché il periodo, insomma, legato all'esperienza dell'eremitaggio non è molto, molto vasto.
Ecco, le risultanze dello studio che ho fatto per Analetta Galganiana ci porta a un po' a riconsiderare le cose. Allora, gli agiografi dicono che lui sarebbe stato lì soltanto un anno, quindi dal 24 dicembre del 1180 fino al 30 novembre del 1181. Un testimone dice, però, uno che afferma di aver visto e di aver vissuto con lui, quindi è un suo...
Non abbiamo citato il luogo, lì sarebbe Montesiepi,
okay. vicino Chiusdino, dove lui costruisce questo eremo. E questo testimone afferma che il giorno dell'Epifania Galgano avrebbe interrotto il suo digiuno, perché lui aveva uno stile di vita molto rigido, quindi digiunava quasi continuamente, interrompe su ordine del priore di Monticiano, che è il castello vicino a Montesiepi, e interrompe questo digiuno. Quindi, se dovremmo dare retta agli agiografi, lui a 10 giorni di distanza dalla sua conversione ha già un seguace e un rapporto di subordinazione con il vicino priore di Monticiano, che è una canonica probabilmente di fondazione vescovile. Le cose non tornano, cioè o è un fenomeno questo Galgano o c'è qualcosa che non torna. In realtà probabilmente quello che possiamo ragionevolmente ipotizzare è che Galgano sia arrivato molto prima a Montesiepi, abbia attirato poi dei seguaci e che nell'ultimo periodo, legandosi fortemente alla diocesi, quindi al vescovo Ugo, abbia in qualche modo ottenuto, forse addirittura dal Papa, perché si parla di un viaggio a Roma che dovrebbe coincidere addirittura con il Concilio Lateranense III, dove Ugo si reca sicuramente perché è documentata la presenza, quindi è probabile che Galgano questo viaggio a Roma l'abbia fatto realmente, visto che nelle fonti è citato, si presenta davanti al pontefice insieme al vescovo e chiede un'autorizzazione che sarà culminata in una professione eremitica sua e dei suoi seguaci, che forse parte proprio da quel giorno di Natale, della vigilia di Natale indicata nelle fonti. Quindi il periodo dell'eremitismo di Galgano indicato nelle fonti è da riferire non a tutta l'esperienza eremitica, ma a quella vissuta da eremita professo.
Io vorrei chiedere a Fausta di introdurci quello che è l'intervista che lei ha realizzato, un inserto di intervista che lei ha realizzato con il priore della confraternita di San Galgano, Andrea Conti, perché tra l'altro lui parla anche dell'esperienza dell'Accademia e di questo periodo.
Esatto, Stefano, ricordiamolo per i nostri ascoltatori. Allora, siamo qui una figura che ha tanto da dire e sulla quale si sta studiando e che oggi, come dire, anima un gruppo che lavora intensamente. Andrea Conti è il priore della confraternita di San Galgano. Non esiste solo la confraternita, ma esiste anche l'Accademia. E ora possiamo ascoltare proprio Andrea Conti.
L'Accademia che
ce
è abbastanza
parla.
Recente, corretto? È del 2013 la nascita dell'Accademia?
L'Accademia sì, è nata qualche anno fa, piano piano si è strutturata e poi abbiamo scelto di procedere con questa rivista, di avere un punto di riferimento dove far convergere studi su San Galgano, il monachesimo, la cavalleria, il territorio circostante.
Esatto, e Andrea Conti infatti lo interpelliamo sull'Accademia dicendo ai nostri ascoltatori che proprio in pochi giorni fa è uscito il primo numero di questa rivista Analecta Galgasiana pensata per proporre, come dire, per divulgare poi gli studi che si fanno, e quindi chiedo alla regia Andrea Conti.
Allora, l'Accademia di San Galgano è nata da una ispirazione dell'antica confraternita di San Galgano, una confraternita di laici devoti a questo santo che promuove il culto del santo. Poiché negli ultimi decenni si è notata una distorsione di questa immagine, di questo grande santo eremita del XII secolo, era necessario riportare una conoscenza corretta da un punto di vista storico e da un punto di vista religioso cattolico proprio del santo. Per questo è nata l'Accademia come istituzione culturale di studio, di ricerca della figura del santo, composta da docenti universitari, docenti di storia della Chiesa, docenti di storia del Medioevo, di storia dell'arte, in modo che studiando le fonti che riguardano la vita del santo, studiandone le testimonianze cultuali, le testimonianze artistiche, eccetera, possano consegnare al moderno devoto, ma anche ai curiosi, ai turisti che frequentano i luoghi di San Galgano, insomma, possano consegnare veramente una conoscenza corretta di questo cavaliere eremita, che è uno dei protagonisti della rinascita dell'eremitismo nel XII secolo in Toscana.
La pubblicazione è sicuramente una delle attività dell'Accademia, qualche altro esempio?
Allora, l'Accademia promuove conferenze, promuove attività di studio, di ricerca, convegni, eccetera, e mostre d'arte, mostre anche didascaliche proprio sul santo, ma anche più in generale sui luoghi memoriali di lui, sul culto del santo, ma più in generale proprio sul fenomeno dell'eremitismo, del monachesimo e anche della cavalleria, perché il santo fu un cavaliere, una cavalleria cristiana, intendiamo dire.
Ecco, abbiamo ascoltato Andrea Conti, priore della confraternita di San Galgano, e voglio sottolineare che in questa rivista che nasce nel 2021, Analecta Galgasiana, Andrea Conti ha dato uno dei contributi, abbiamo qui Eugenio Susi perché un altro dei contributi è di Eugenio Susi, e il contributo di Andrea Conti racconta della comunità eremitica dopo, c'è una vicenda a Montesiepi, alcuni aderirono all'ordine cistercense, altri se ne allontanarono entrarono e poi confluirono nell'ordine agostiniano. Anche questo è molto interessante, oltre alla singola figura di San Galgano, no? Quindi volevo ricordare che il contributo di Andrea Conti è su questo.
Susi, perché è importante sottolineare questa, diciamo così, questa divisione che avviene?
Perché in qualche modo ha caratterizzato la storia cultuale di Galgano, che c'è stata una contrapposizione fra coloro che volevano rimanere fedeli alla scelta originaria, che poi confluiscono nel grande movimento dell'eremitismo agostiniano, e chi invece sceglie di entrare in questa comunità cistercense, che è stata fortemente voluta sempre dal nostro vescovo Ildebrando, che ricordavamo prima, perché rientrava sempre nei suoi progetti di creare un polo forte e quindi un'abbazia con delle proprietà che poi avrà, per qualche modo frenare l'espansionismo senese. Doveva formare una specie di argine, cosa che poi il progetto politico di Ildebrando andrà a morire, perché i monaci di San Galgano saranno dei valenti amministratori del comune di Siena, quindi questo disegno che aveva pensato non andrà a buon fine. Però c'è sempre questa contrapposizione, e si vede benissimo nei testi agiografici, perché ci sono testi agiografici di natura agostiniana, che quindi raccontano le cose in un modo, e c'è il racconto dei monaci cistercensi, che invece la raccontano in un'altra. E chi ne fa in qualche modo le spese è sempre la comunità originaria, che viene da tutte e due le parti in qualche modo ignorata. Quindi fa comodo il discorso che facciamo prima, di dire che Galgano era da solo, che è stato poco, eccetera eccetera. Quindi il prima, quelle che erano le istanze probabilmente autentiche del santo e della sua comunità originaria, un po' si perdono,
un po' sminuite,
un po' si sono perse, però ne riusciamo a cogliere le tracce nelle fonti.
Senta Susi, la confraternita, l'Accademia di San Galgano, adesso il periodico, sono tutte attività di studio e di ricerca molto, molto importanti. A livello di comunità locali, invece, come è visto San Galgano oggi? Come è vissuto? È ancora un santo presente nelle comunità?
Beh, nonostante la fortissima secolarizzazione di questo periodo, nei fedeli chiusdinesi c'è una forte identificazione. Per chi crede ancora, San Galgano rappresenta un qualcosa, e loro sono molto gelosi di questa figura. Quindi quando trovano o leggono cose che tendono a trasformare o a riconfigurare il santo in qualcosa di diverso, tentativi sono stati fatti svariati, no? Quindi una specie di personaggio esoterico, oppure una specie di eretico, qualcuno ha detto anche questo. Allora loro si risentono anche questo fatto, no, che sarebbe lui il punto di partenza del ciclo Bredone, e la gente non è contenta. Anzi, diciamo che in qualche modo la spinta a studiare, oltre l'interesse scientifico, viene anche da queste persone, dai fedeli del santo, dicevano: ma non fate niente, scrivete qualcosa.
Quindi, insomma, i santi sono una cosa seria, non
i
è
santi
che ci si
sono
può...
sempre una cosa serissima.
Ecco.
Ricordiamo un dettaglio: che l'Accademia non è a scopo di lucro, ovviamente, è a carattere scientifico, a carattere culturale, ma è anche sovranazionale, è internazionale.
Beh sì, ci sono studiosi, noi speriamo di avvicinare anche studiosi di altri paesi che possano dare un contributo. Speriamo in futuro di trasformarla in una rivista con riconoscimento scientifico, quindi con tutti i canoni per essere valutata come di fascia più alta, in modo tale che anche giovani studiosi possano portarci dei contributi, e noi siamo aperti a questo.
E in questo senso, ovviamente, i nostri auguri in chiusura di trasmissione. Grazie a Fausta Speranza, giornalista, collega di Vatican News, come abbiamo detto, ispiratrice di questa trasmissione, Eugenio Susi, storico e studioso di geografia. Grazie per essere stato con noi. Grazie al professor Andrea Conti, anche, che era presente in spiritu, mettiamolo così, priore della confraternita di San Galgano. Quindi grazie anche a lui e a tutti voi che siete rimasti in ascolto. Roberto Colangeli, Stefano Sparro, Stefano Rescinski al microfono.